Siamo qua per parlare un po' dei temi della nutrizione e dell'extra performance, quella che normalmente le persone sono un po' abituate a dover affrontare in situazioni di stress, e specialmente magari in connessione con la loro attività professionale o imprenditoriale o anche solo di studenti. Da sempre si parla di mente sana in un corpo sano, ma effettivamente quali sono le implicazioni tra cibo e cervello? Qual è il nesso tra alimentazione e neuroni?
Seguire un'alimentazione equilibrata è essenziale per mantenere una certa forma fisica nel tempo, ma lo è anche per il cervello, la mente, la psiche. Sono diverse le ricerche scientifiche che hanno dimostrato come i cibi che noi consumiamo possano direttamente influenzare l'attività cerebrale, sia attraverso la ricostruzione di aree cerebrali, sia attraverso la trasmissione dell'impulso nervoso, quindi tra neurone e neurone. Infatti ci sono diversi studi che hanno dimostrato come il peso in eccesso possa causare un rallentamento della trasmissione dell'impulso nervoso da cellula a cellula, quindi da neurone a neurone. Il nostro sistema nervoso poi è molto complesso, si basa su meccanismi biochimici che richiedono certi nutrienti per funzionare correttamente e richiedono anche certi antiossidanti per essere protetti. È chiaro che se si vuole mantenere quindi un buon benessere psicologico è necessario assolutamente assumere determinati alimenti, seguire una dieta equilibrata che sia non soltanto ricca di alimenti che vengono qualitativamente scelti per i loro valori nutrizionali, ma che abbia dei punti fissi.
Interessante. Come accennavo prima, molti imprenditori, manager di aziende, professionisti o anche studenti vivono spesso situazioni di intensa e continua attività. Si tratta di persone che spesso devono misurarsi con la propria performance e con i risultati attesi. Esiste un'alimentazione ideale, mi chiedo, per chi ha bisogno di risorse fisiche e mentali extra, ma prima di tutto è pensabile un'alimentazione specifica per queste persone?
Assolutamente sì. In realtà l'alimentazione ideale deve essere cucita sulla persona, quindi deve rispondere alle esigenze che la persona ha. In particolare più o meno tutti conosciamo quali sono le caratteristiche di un'alimentazione corretta, però poi è difficile metterle in pratica. Quindi esiste una vera e propria dieta per la mente che può aiutare il cervello a funzionare nella maniera più corretta possibile, così come l'alimentazione può essere anche, deve essere anche ottimizzata in funzione dell'attività lavorativa che si svolge. Quindi devono essere scelti quegli alimenti che possono darci una carica energetica per tutto il giorno, che possano evitare cali glicemici responsabili della stanchezza mentale. Una volta che la dieta viene ottimizzata, però è necessario ricordare che devono esserci dei consigli specifici, ad esempio quello che spesso succede nelle categorie che hai menzionato prima, saltare i pasti o non consumare una colazione che invece deve essere molto ricca soprattutto dei nutrienti giusti, e consumare una cena in modo tranquillo, lentamente, entro le ore 21.
Vediamo adesso le abitudini quotidiane con cui ci confrontiamo. L'avvocato con una causa importante da difendere in tribunale, l'imprenditore che deve negoziare con le banche o con un fornitore, il venditore che ha una trattativa che gli farà la differenza, lo studente che deve affrontare un esame fondamentale, eccetera. Spesso in situazioni di stress lavorativo o di studio si fa ricorso agli zuccheri e al caffè per guadagnarsi una sorta di lucidità e una maggiore prontezza di riflessi e di concentrazione, almeno questa è l'ambizione. È una strategia alimentare che ha senso? E perché in ogni caso si fa ricorso distinto a queste risorse alimentari? Moda o bisogno fisiologico?
Allora, le categorie che hai menzionato sono sicuramente sempre impegnate in attività lavorative molto complicate, quindi hanno sempre il bisogno di rinnovarsi, di essere competitivi, sono spesso preoccupati per la loro performance e quindi tendono ad avere uno stile di vita abbastanza sregolato, nel senso a volte soffrono di insonnia, tendono a saltare i pasti o comunque a non essere neanche molto oculati nella scelta degli alimenti che consumano. e quindi ovviamente è più facile far ricorso a zuccheri e caffè, che sicuramente sono degli alimenti appaganti ed energizzanti, ma questo è un effetto innanzitutto a breve termine, ma soprattutto che determina poi la conseguenza opposta, nel senso, mi spiego un po' meglio. Per quanto riguarda gli zuccheri, ovviamente assumere pasti carichi di zuccheri semplici dà un'immediata sensazione di benessere. A cosa è dovuta questa immediata sensazione di benessere? Al fatto che ovviamente i livelli nel sangue degli zuccheri aumentano. Quando però i livelli nel sangue aumentano, viene prodotto un ormone che ormai tutti conosciamo, l'insulina, responsabile dell'aumento di peso, e la funzione dell'insulina è quella di abbassare i livelli di zucchero presenti nel sangue. Che significa? Più zuccheri noi consumiamo, più insulina produciamo, più velocemente il livello di zucchero tenderà ad abbassarsi e quindi noi richiederemo sempre un quantitativo maggiore di zuccheri per poter avere la stessa freschezza mentale. Invece avremo l'effetto contrario, perché l'ipoglicemia reattiva porterà sensazione di stanchezza mentale. Anche il caffè, per esempio, la caffeina sicuramente energizzante al momento, ma quando se ne abusa, quindi il problema è l'abuso di queste sostanze, innanzitutto interviene nel metabolismo degli zuccheri, ma è anche vasocostrittrice, quindi determina un restringimento dei vasi sanguigni e ovviamente, diminuendo l'afflusso di sangue al cervello, il cervello funziona in maniera non proprio corretta.
Il buon umore e la motivazione sono elementi essenziali quando si è il motore dirigente di una situazione o semplicemente si vuole determinare un esito positivo, la gestione di una squadra, l'avvio o la gestione di un'impresa, una trattativa importante. Quali sono le implicazioni tra buon umore, motivazione e alimentazione?
Allora, alcuni alimenti contengono delle particolari sostanze che sono in grado di stimolare la produzione di neurotrasmettitori. Cosa sono i neurotrasmettitori? Vengono prodotti sia a livello del cervello che a livello delle terminazioni nervose e hanno diverse funzioni relative all'attività cerebrale: la motivazione, la memoria, la concentrazione, l'umore, il sonno. Quindi ovviamente, laddove si vuole una performance mentale, è fondamentale avere molto attivi questi neurotrasmettitori. I più importanti in tal senso sono sicuramente la dopamina e la serotonina, che serotonina forse è anche molto nota, e che noi sintetizziamo nel nostro corpo, ma per sintetizzarla abbiamo bisogno di sostanze che devono essere assunte dall'esterno attraverso l'alimentazione. Quindi è fondamentale arricchire la propria dieta con alimenti quali ad esempio i cereali, i legumi secchi, la carne, il latte, i formaggi, che favoriscono la produzione di questi neurotrasmettitori.
Ma c'è un rapporto tra una cattiva alimentazione e la pigrizia, l'apatia o la mancanza di proattività? C'è un rapporto tra fantasia, creatività e alimentazione?
Quando si assume una cattiva alimentazione, non ne risente solamente il corpo, ma ne risente anche la mente, soprattutto la mente. Perché, come ho spiegato anche precedentemente, ovviamente l'aumento di peso determina un rallentamento delle connessioni neuronali, quindi l'attività cerebrale risulta rallentata. Inoltre, molto spesso questi sintomi di stanchezza, mancanza di fantasia, mancanza di creatività, sono spesso legati proprio a cali di livelli di zuccheri nel sangue. Quindi come possiamo fare per combattere questi cali glicemici? Innanzitutto mangiare ad intervalli regolari, quindi piccoli pasti ma frequenti. E soprattutto, come ho ribadito, ed è un concetto che io sempre sottolineo, evitare di avere un'alimentazione ricca, eccessivamente ricca, di zuccheri semplici e di grassi. Ormai l'alimentazione odierna è quasi esclusivamente basata su junk food, quindi alimenti ricchi di zuccheri, alimenti ricchi di grassi. Perché evitarli? Dolcetti, caramelle sono sicuramente importanti per darci un'energia immediata, però questa energia immediata è seguita da un rapido crollo. E questo per il meccanismo della produzione di insulina. Quindi mangiare questo tipo di alimenti ci fa sentire energici, ma subito dopo avvertiamo stanchezza mentale, qualora il pasto sia composto quasi esclusivamente da questi zuccheri. Anche i grassi determinano ovviamente, un eccesso di grassi determina un aumento del peso corporeo, e l'aumento del peso corporeo è collegato proprio al rallentamento della trasmissione neuronale, quindi all'attività mentale. Sarebbe opportuno quindi fare piccoli pasti e frequenti, pasti con cibi giusti, cioè quei cibi che sono in grado di darci energia per più a lungo tempo possibile, e soprattutto scegliere magari anche quei cibi che favoriscano, che contengano delle sostanze che favoriscano la sintesi proteica, come ad esempio la glutammina, che è un amminoacido essenziale, importantissimo per la sintesi delle proteine e quindi per mantenere una buona attività mentale.
Lo stress sappiamo fa male all'organismo. A volte si parla comunemente di persone che raggiungono la propria forma fisica ideale e che tuttavia poi perdono la gioia di vivere o la gioia di mangiare. Ma come affrontare il tema della giusta alimentazione, che spesso rappresenta una rivoluzione delle proprie abitudini e dello stress che può causare l'avviarsi a nuove abitudini alimentari?
Il cambiamento delle proprie abitudini alimentari deve senza dubbio partire dalla testa per trovare la giusta motivazione per seguire il piano alimentare. La parola dieta, che spesso erroneamente viene associata a qualcosa di restrittivo, in realtà deve indicare un piano alimentare che la persona deve seguire per tutta la vita. Per seguirla per tutta la vita deve essere non solo motivata, ma questa nuova alimentazione non deve generare stress. Quindi, più praticamente, non devono esserci eccessive rinunce, ma soprattutto deve essere un'alimentazione fattibile anche in base allo stile di vita della persona. Poi bisogna stare anche molto attenti ad un altro aspetto. È giusto ricercare i cibi più sani, è giusto mangiare in modo corretto, però questo non deve farci perdere alcuni piaceri, non deve diventare uno stress come succede soprattutto negli ultimi anni. Addirittura c'è un nuovo disturbo del comportamento alimentare di cui si parla ancora poco, però molto diffuso, che è l'ortoressia. L'ortoressia è l'eccessiva attenzione alla ricerca di cibi che siano sani per il nostro organismo. Ecco, può sembrare qualcosa di positivo, ma in realtà è una vera e propria patologia, e questo significa che a lungo andare non fa altro che danneggiare il nostro corpo.
Chi fa una vita impegnata spesso si trova a mangiare fuori o all'estero, a confrontarsi addirittura con menù esotici. Come si può coniugare buona alimentazione con questi stili di vita così difficili da schematizzare in una routine poi prevedibile?
Ormai la maggior parte della popolazione consuma molti pasti fuori casa, soprattutto il pranzo e la colazione sono spesso consumati fuori casa. Per fortuna però i bar, i ristoranti, le mense aziendali propongono davvero una vasta scelta di alimenti, quindi il segreto sta nel capire quali sono le associazioni importanti, scegliere alimenti che sono nutrizionalmente validi. Magari è preferibile scegliere una sola portata, che sia ovviamente diversa da quella che si intende consumare poi a casa nel pasto serale, chiedere a parte i condimenti in modo tale da poter regolare la quantità da utilizzare. Diversa invece la situazione quando si è all'estero. All'estero le nostre abitudini alimentari sono molto diverse, si mangia a orari sregolati, i piatti sono molto conditi, molto pasticciati. Quindi quali sono, diciamo, i consigli che si possono dare in questo caso? Innanzitutto, primo consiglio, evitare di rifugiarsi nella cucina italiana, un po' per gusto, un po' perché è una cucina italiana decisamente rivisitata per palati che sono abituati a quantità molto più alte di zuccheri e di sale. Quindi la cucina italiana è una cucina sana, ma in Italia, non all'estero. Poi le porzioni all'estero sono molto grandi, quindi magari anche il fatto di chiedere una mezza porzione può essere utile, e soprattutto, dato il largo uso che si fa di condimenti, chiedere sempre i condimenti a parte in modo tale da poter regolarci sulle quantità.
Mi chiedo se esistano a questo punto dei cibi che obiettivamente si possono definire indicati per supportare una extra performance quando richiesto dalla propria vita personale o professionale. Esistono?
Sì, esistono i cosiddetti cibi amici del cervello, che fanno parte di, come vi dicevo prima, della dieta per la mente. Quali sono questi cibi amici del cervello? Innanzitutto i cereali integrali, che sono molto ricchi di vitamine del gruppo B, ma anche ortaggi ricchi ad esempio di vitamina C e di acido folico, come i broccoli, i cavoli, gli spinaci, sostanze ricche di antiossidanti come i pomodori, le more, i mirtilli, ma anche le uova, che hanno un notevole effetto sul sistema nervoso, nonché ad esempio altri alimenti più particolari, come ad esempio il tè verde, dalle note proprietà neuroprotettive, o anche il cioccolato fondente, ormai molto conosciuto per avere un'attività benefica sul cervello. Quello che però voglio sottolineare soprattutto è che, oltre alla scelta di alcuni tipi di alimenti amici del cervello, bisogna fare molta attenzione l'idratazione. Avere una buona idratazione interviene sui processi di apprendimento, sulla memoria, sui tempi di reazione, sulle capacità cognitive.
E oggi si parla spesso di stili alimentari che appaiono un po' estremi, no? Abbiamo i vegani, i fruttariani, i crudisti, quelli che eliminano del tutto il glutine o il frumento. Ma c'è un fondamento scientifico su questi temi e quali vantaggi o svantaggi possono portare sul corpo o sulla mente?
Chi segue questo tipo di alimentazioni, come tu hai detto, un po' estreme, spesso lo fa o per motivi etici, perché magari non vogliono far soffrire gli animali per evitare lo sfruttamento degli animali da parte dell'uomo, ma anche per motivi salutistici. Ovviamente alla base di queste alimentazioni ci sono grandi quantità di frutta e di verdura, quindi alimenti ricchi di vitamine, sali minerali, antiossidanti, che un po' nella dieta odierna scarseggiano. Poi ci sono alcune motivazioni che sono un po' più personali, per esempio i fruttariani sono convinti che quando l'uomo è arrivato sulla terra si cibava soltanto di frutta e di verdura, per cui sostengono che l'apparato digerente dell'uomo sia in grado di digerire solo questi tipi di alimenti e non altri. I crudisti invece non cuociono gli alimenti perché secondo loro la cottura può far perdere delle proprietà nutrizionali. Concetto vero da una parte, ma non dall'altra, perché ad esempio ci sono alcune verdure che sviluppano determinate sostanze proprio durante la cottura, sostanze assolutamente benefiche per il nostro organismo. Oppure ancora oggi si stima che ci siano almeno 600.000 persone che hanno un'alimentazione senza glutine, eppure i casi diagnosticati di celiachia sono leggermente superiori ai 190.000. Questo perché purtroppo nell'ultimo periodo c'è questa credenza sbagliata che mangiare senza glutine faccia perdere peso. Ora mi chiedevi se ci sono dei vantaggi o degli svantaggi. Vantaggi assolutamente sì, nel senso che questo tipo di persone comunque ha un approccio più salutistico alla tavola. Nella loro tavola sono sempre presenti frutta, verdura, proteine vegetali che ormai nell'alimentazione odierna scarseggiano. Quindi sicuramente sono anche ben lontani da alcune patologie cardiovascolari legate invece a un'alimentazione carica di zuccheri e di grassi, che è quella di chi mangia quando capita è quello che trova. È necessario però ricordare un fattore molto importante. Questo tipo di alimentazione si basa su alimenti che sono spesso poveri di alcune sostanze che invece sono fondamentali per il nostro organismo. Per esempio la vitamina B12, il calcio, lo zinco, ma anche le proteine vegetali non hanno tutti gli amminoacidi essenziali che servono al nostro organismo. Quindi è chiaro che è possibile che si possano instaurare delle carenze nutrizionali che possono poi manifestarsi sia fisicamente che mentalmente, quindi anemia, squilibri intestinali, debolezza, spossatezza, mancanza proprio di creatività e di attività mentale. Quindi cosa fare in questo caso se si vuole seguire questo tipo di alimentazione? Sicuramente affidarsi ad uno specialista, perché lo specialista è in grado di consigliare al meglio sia la scelta dei cibi, ma anche e soprattutto eventuali integrazioni.
Esiste un ideale alimentare a cui tutti noi possiamo far riferimento, oppure è necessario una profilazione su misura del proprio menù?
Ormai al giorno d'oggi diciamo che un po' tutti, tra virgolette, si intendono di alimentazione. Tutti parlano di alimentazione, tutti sanno quali sono i cibi giusti, tutti sanno come è corretto abbinare, quindi come comporre un pasto. In realtà poi metterlo in pratica diventa un attimino più difficile. E questo perché, io lo dico sempre, la maggior parte del nostro lavoro è legata alla creazione di una dieta su misura. La dieta va cucita sulla persona. Quindi non bisogna solo tener conto delle caratteristiche fisiche, dell'età, di esigenze particolari, quali donne in gravidanza, bambini, delle eventuali intolleranze o allergie. Bisogna tener conto dello stile di vita della persona, quanto il piano può essere fattibile per la persona stessa, cercare anche di incontrare i gusti personali, non dare troppe rinunce e fare in modo che comunque si mantenga il piacere di stare a tavola.